Davide Giacalone, buongiorno e bentornato.
Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide, allora si apre una settimana, direi decisiva per le sorti del governo Draghi. Prima però c'è un altro tassello, lo leggiamo dalla prima di Repubblica. Oggi il governo fa rotta in Algeria, il gas andrà anche al nord Europa. E poi nelle pagine interne del Corriere della Sera, pagina 3, la missione in Algeria per l'intesa sul gas. Oggi è la giornata chiave.
Allora, per non girarci attorno, non abbiamo risolto i nostri problemi. La condizione rimane quella che avevamo fotografato all'inizio di questa vicenda relativa al gas, quindi successiva alla criminale aggressione russa nei confronti dell'Ucraina del 24 febbraio scorso. Nell'immediato noi avremo dei problemi. Noi pagheremo caro questo momento e questa decisione saggia di chiudere nel tempo i rapporti con i russi. Nel tempo, per l'appunto, la pagheranno assai di più i russi. Tra l'altro, assieme al default della Russia c'è anche il default di Gazprom, cioè un'azienda che macinava miliardi quotidianamente e che naturalmente va incontro a notevolissime difficoltà. Quindi non abbiamo risolto i nostri problemi. Però si è impostata una condizione nella quale intanto l'Algeria, oggi c'è una missione del governo italiano in Algeria, intanto l'Algeria è diventato il primo fornitore per l'Italia, ma appunto da partire da oggi ci sono degli accordi per aumentare la quantità di gas. Gli accordi non significano che domani mattina parte l'aumento, ci sono anche delle cose tecniche, quindi. Ma questo aumento di afflusso del gas algerino insieme ad altre, come per esempio quello dall'Azerbaigian con il TAP che arriva in Puglia, farà dell'Italia un hub capace, una piattaforma capace di vendere gas, di esportare gas verso il nord Europa. L'orizzonte, come sappiamo, è quello del 2050. Al 2050 però bisogna arrivarci, 2050 quando la grandissima parte, se non la totalità, a essere un po' ottimisti per la verità, dell'energia dovrebbe essere tutta da fonti rinnovabili. Ma insomma, da qui ad allora l'Italia si prepara a essere un esportatore di gas. Ora, nessuno creda che questo risultato, che era inimmaginabile su via, ed è estremamente positivo, ripeto, non riguarda questo inverno, perché i tempi non sono quelli solo quelli degli accordi. Questo risultato non è mica arrivato dal cielo, non ha mica portato la Befana, non è mica un regalo dei Re Magi. Questo è il frutto di un'attività politica, di un'apertura politica, dell'avere scelto anche di dover ripiazzare i rigasificatori, che a molti non piacciono ma sono necessari. Queste scelte sono state possibili perché sono state fatte. Ecco, questo ricordiamocene, perché se uno, diciamo, ogni volta che va a votare vota quelli che dicono cosa non si deve fare, poi non chieda di accendere il fornello o di usare l'energia elettrica.
A fare da sfondo a tutto questo, la crisi di governo, un po' di titoli in apertura per esempio del Corriere della Sera, governo, appelli e veti incrociati, lo accennavamo, Berlusconi e Salvini, niente patti col Movimento 5 Stelle, 1000 sindaci e rettori firmano a sostegno di Draghi, tra l'altro c'è il commento sulla prima di Libero di Vittorio Feltri che dice il premier è sommerso letteralmente da una valanga di lettere, neppure fosse Babbo Natale nel periodo prenatalizio, la Meloni non la prende benissimo, e poi sulla prima di Repubblica si parla dei 5 Stelle, Movimento 5 Stelle, nuova scissione in vista, si scalda lo scontro interno sulla fiducia, possibile l'uscita di 35-40 parlamentari. Il Messaggero titola fuga da Conte, Movimento 5 Stelle verso una nuova scissione, assemblea rinviata, in uscita alcuni big e due ministri su tre.
Beh, siamo in uscita, cioè oramai l'uscita è affollata, diciamo così, fanno spallate verso l'uscita. Ma il tema qual è? Il tema è che quella che avete di fronte, quella che abbiamo di fronte, non è una crisi di governo, è la decomposizione di un mondo politico, il disfacimento di una realtà politica. E bisogna stare molto attenti che questa decomposizione e disfacimento non diventino contagiosi sul lato istituzionale, che non travolgano anche le istituzioni, perché vedete È evidente, intanto, cioè il partito più votato dagli italiani nel 2018, che si disfa, che si decompone, che il suo ex capo politico, diciamo, se ne va insieme a un sacco di altri parlamentari e altri ancora. Già questa è una scena impressionante. Però dice, sai, vabbè, quella è una parentesi, i voti che hanno preso nel 2018 il Movimento 5 Stelle non li prenderanno più, però il resto regge. Il resto regge cosa? Ma di che stiamo parlando? Il Partito Democratico che dice di essere alleato con il Movimento 5 Stelle ad oggi non saprebbe neanche indicare esattamente quale Movimento 5 Stelle. E vi pare che questo sia un problema superato? Ma vi pare che sia un problema superato? Dice, vabbè, se dovessimo cancellare i 5 Stelle, Berlusconi e Salvini che dicono non si può governare con i 5 Stelle, ma Salvini se lo ricorda che senza il suo consenso, il suo appoggio e la sua partecipazione non sarebbe mai nato il governo Conte 1 e probabilmente saremmo andati tornati a votare, al Quirinale avevano già convocato il dottor Cottarelli, in ogni caso non sarebbe nato quella roba che poi è stata ribaltata nel Conte 2, cioè nel governo opposto con lo stesso presidente. Ma se lo ricordano quello che hanno fatto? O sperano che gli italiani siano tutti presi da una, diciamo, amnesia che rasenta la demenza totale? Cioè, basta un pizzico di memoria. Allora, gli errori li si commettono nella vita, ma questa fuga dai propri errori si chiama irresponsabilità e anche infantilismo, o se si è andati molto avanti con l'età si chiama rincitrullimento senile. Bisogna anche avere il coraggio di dire ho sbagliato, perché non è possibile e non è pensabile che riproponga agli elettori sempre esattamente lo stesso identico errore, cioè false coalizioni per dire vota per noi che se no vincono loro. Ma noi loro chi che siete al governo assieme?
La prima del Sole 24 Ore: nell'Italia del 2030 quasi 2 milioni di lavoratori in meno, previsto un netto calo di occupati potenziali, fascia a rischio tra 30 e 64 anni, giù del 13% a Oristano e Rovigo, Bene, Parma e Bologna. Si fanno i nomi delle città perché poi a pagina 3 c'è proprio tutto l'elenco, la classifica delle città dove le cose andranno meglio e peggio in questo senso.
Esatto, tra l'altro quella classifica forse non facilissima da leggersi, ma cioè, nel senso che è una colonna abbastanza lunga, però con un poco di pazienza ti aiuta a capire meglio cosa succede. Noi su questo tema della demografia ci prendiamo in giro, ci raccontiamo che non possiamo fare figli perché siamo poveri, perché non c'è la tutela delle donne che lavorano. In Francia c'è più partecipazione delle donne al lavoro e c'è più natalità. Ma soprattutto, lascia perdere, dice, ma la Francia è la Francia. Vabbè, la Francia è la Francia. L'Italia, l'Italia sarà l'Italia, sì. Prendete quell'elenco, guardate cosa è successo. Dove c'è meno lavoro, si fanno meno figli. Però c'è ricchezza. Non c'è lavoro, non c'è partecipazione al lavoro, ma c'è ricchezza. Perché non si danno luogo a segnalazioni di nutrizione. Quindi è una scelta indotta dal benessere che io non mi sento neanche lontanamente di discutere, nel senso che poi ciascuno fa quello che crede. Diciamo, in generale tenete presente che i bambini hanno anche degli aspetti positivi, sono anche divertenti, sono affettuosi, ma ognuno se la vede, adesso non vorrei descriverli come dei cuccioli, però che dire, insomma, la sostanza è che ciascuno fa quello che gli pare, deve essere libero e senza neanche giudizi morali che non hanno alcun senso. Però i conti te li devi sapere fare. Se diminuisce il numero delle persone che sono al lavoro e aumenta il numero delle persone che hanno una rendita da pensione in parte, solo in parte per la miseria, in parte finanziata dai contributi versati, altri hanno delle rendite che non sono finanziate da niente. Ma come si pensa che possa durare a lungo? Quindi delle due l'una: o sostituisci le persone che non sono al lavoro, che non hai da mettere al lavoro, e lavori sul fronte dell'immigrazione, no, non sia mai, perfetto, allora non sia mai, o allora devi cambiare il resto dello stato sociale. Ma che si possa pensare che la realtà cambia strutturalmente nella composizione della popolazione e non cambia niente delle conseguenze economiche, e semplicemente non è neanche una presa in giro, è un'autoillusione di cui nessuno è innocente, perché è talmente evidente che è un falso.
Oggi c'è una bella intervista di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, Fedele Confalonieri, che parlando dei figli di Berlusconi dice: sono tutti bravissimi, in più Barbara ed Eleonora tengono alta la curva demografica, quindi insomma c'è qualcuno che sceglie di moltiplicarsi nonostante tutto. Pagine interne di Repubblica: allarme sulle spiagge, cercasi bagnino, il crollo dei brevetti mette in crisi i lidi.
Allora, io insomma, per attività continuo a spostarmi per l'Italia e devo dire che noi abbiamo fatto mesi e mesi, i giovani non hanno voglia di fare niente, i giovani del divano, è pieno di giovani che lavorano. Naturalmente, come è giusto che sia, anche nelle attività tipiche dell'estate, no? Cioè, come per esempio la ristorazione, l'assistenza al turismo, cioè i giovani che vogliono lavorare, ce ne sono tanti e stanno lavorando, quindi finiamola con le favole generazionali, però affrontiamo la realtà, nel senso che in tutte le generazioni, la mia generazione ha generato un sacco di baby pensionati, per dirne una. Non sarà mica colpa dei giovani se gli abbiamo messo sul conto i baby pensionati, o no? 14 anni, 6 mesi, un giorno, che il cielo li faccia vergognare per il resto dei loro giorni. Questa è la realtà. Allora, i giovani ce ne sono quelli che lavorano e ce ne sono altri che probabilmente sono nella condizione di potersi permettere di dire: non faccio un'assoluta niente. La storia dei bagnini, che era stata vista per tempo, perché ne abbiamo parlato noi quando ancora al mare ci andavano solamente i pescatori, ma il concetto qual è? È che è evidente che un po' quella leva demografica e un po' la nell'elasticità del lavoro, del mondo del lavoro sui contratti stagionali, perché il bagnino lo fai stagionale. A Natale il bagnino lo vai a fare a Rio de Janeiro, cioè è difficile che a Riccione abbiano bisogno. E allora questa la elasticità sugli stagionali fa sì che si creino questi problemi. Nel frattempo hai costruito una serie di norme che fanno sì che, per esempio, l'albergo c'ha la piscina e perché la piscina sia fruibile bisogna che ci sia il bagnino, cioè quello che eventualmente interviene se riesce a affogare anche in piscina. Siccome in piscina pagano un po' di più che sulla spiaggia, il risultato, specialmente se l'albergo è di lusso, il risultato è che il bagnino sta dove probabilmente si gratta la panza dalla mattina alla sera, a parte pulire la piscina, e in spiaggia non c'è. Allora, voglio dire, magari uno a questo punto si rende conto che un poco delle cose che ha costruito sull'abbondanza di manodopera semplicemente deve rimetterle, diciamo, in sincrono con la realtà.
Ieri giornata veramente durissima per molti che avrebbero dovuto volare o comunque avevano in programma di farlo. Titola La Stampa in apertura: l'Europa resta a terra, cioè in prima pagina, con fotonotizia alla roulette russa del terminal di Fiumicino. E poi insomma un esperimento, un'esperienza che ha fatto il giornalista fisicamente andando a Fiumicino e vedendo persone accampate per ore. E ancora poi all'interno ci sono due pagine di approfondimento in cui si spiega che gli scioperi cancellano 500 voli in Italia, 2 aerei su 3 non hanno volato, caos in tutto il continente, a Bruxelles il record 72% di ritardi. Davide.
Sì, non so a quelli che sono rimasti incagliati in questo inferno vacanziero se può essere utile, se fa piacere sapere che c'è rimasto anche Johnny Depp, che è arrivato a Umbria Jazz con 10 ore di ritardo, però è arrivato, insomma, gli è andata anche abbastanza bene. Allora, sono due cose che si sovrappongono e in qualche modo sono anche, diciamo così, l'incarnazione di una cosa positiva e una cosa negativa. La cosa che si sovrappongono sono una crisi strutturale di un modello di business, ne parlavamo nei giorni scorsi, il modello del low cost, che ha di positivo, di straordinariamente positivo, che non solo ha fatto crollare i prezzi, le tariffe, noi parliamo sempre di quello che aumenta e tendiamo a dimenticarci, ma ha aperto il mercato del volo a tutti, non solo a quelli che prima non volavano, praticamente a tutti quelli che vogliono volare. Quel meccanismo lì, quel modello di business lì ha una delicatezza che è un po' come la bicicletta, cioè i margini di guadagno sono così bassi che danno bisogno di volumi molto alti. Quei volumi molto alti, nel momento in cui vengono meno, perché c'è stato il Covid, la pandemia, e le aziende entrano in una crisi mostruosa, contemporaneamente entrano in crisi a terra, cioè gli aeroporti, Infatti, se è capitato di fare esperienze in giro per l'Europa di voli, ma negli Stati Uniti mi dicono che la cosa è decisamente più preoccupante, è che l'inadeguatezza a terra, perché non sono stati protetti i posti di lavoro. In Italia ce la caviamo già meglio perché sono stati protetti i posti di lavoro. Dove non sono stati protetti è sottodimensionato il personale rispetto al fatto che poi siamo a luglio e quindi, diciamo così, il numero di persone che viaggia è enormemente più alto, sicché ti arrivano i messaggi delle compagnie aeree: presentati 3 ore prima all'aeroporto. Uno a quel punto dice: vado a piedi, prendo un treno, cioè faccio pure prima. Quindi queste sono le complessità che quel mercato lì deve comunque affrontare e modificarsi. A questo si è aggiunto che ieri hanno fatto sciopero anche. Adesso dalla fine di questo mese fino a settembre, fino ai primi di settembre, non mi ricordo, forse il 5 settembre, una cosa di questo tipo, non si potrà più fare sciopero. Beh, forse diciamo che anche luglio si poteva ricomprendere in questa fascia. Lo sciopero convocato da chi lavora per le compagnie aeree, le compagnie soprattutto low cost, dicono: ci pagano troppo poco. Sì, è un servizio pubblico, però a luglio-agosto è una pessima idea fare sciopero. Non io, veramente. Ma questo vale per... Ma voi pensate che qualcuno di quelli in quel aeroporti che stanno aspettando l'aereo, ce ne sia uno che si sia mosso a solidarietà per dicendo: ma capisco, ci avete ragione dello sciopero? Ecco, forse... Era meglio farli salire tutti a bordo e approfittare della lacciata dei cinturini di sicurezza. Il salvagente è sotto la poltrona davanti a voi e tenete presente che noi vi stiamo facendo volare essendo pagati poco. Forse gli riusciva meglio.
E magari fare un comizio durante il volo, spiegare le ragioni dello sciopero, per uno lì non ha niente.
Visto che siete qua adesso,
hanno bisogno di un buon marketing questi sindacati.
Non c'è
neanche
la rete, quindi uno può solo ascoltare. Allora, oggi Milena Gabanelli, nelle pagine interne del Corriere della Sera, racconta la storia di Amedeo Peter Giannini, il titano del XX secolo. Titolo al Corriere: era figlio di immigrati italiani, l'uomo che fondò Bank of America, diventata la più grande al mondo, dando fiducia a contadini e artigiani che non avevano accesso al credito.
Ma io sono felice di questo pezzo che esce oggi sul Corriere della Sera, perché per anni ero praticamente da solo a parlare di Amedeo Peter Giannini, il quale non solo era figlio di immigrati, ma figura leggendaria, come tutte le figure leggendarie, non è mica un santo, però è un uomo d'affari straordinario. Non solo era figlio di immigrati, ma il padre gliel'ammazzarono quando aveva 6 anni. E gliel'ammazzarono per un alterco nato per una questione di $1. Tant'è che quando Amedeo Peter Giannini, che entrò in banca in realtà perché sposò una donna il cui padre aveva una piccola partecipazione azionaria in una banca, per cui alla morte del suocero subentrò Amedeo Peter Giannini, quando entrò in banca, che non ci aveva mai messo piede come dirigente, e si sentì dire che non si prestano soldi per poco, cioè ai poveri, lascia perdere, cioè, chi stiamo a fare i prestiti? Lui disse: ma come, in un mondo in cui si può morire per $1, voi prestate i soldi ai ricchi pensando che i ricchi ve li restituiscono? E fondò la prima sua banca, che non fu Bank of America, fu Bank of Italy. Lui fondò la Banca d'Italia negli Stati Uniti e prestava i soldi ai poveri, anche perché i poveri erano esattamente gli amici di suo padre e sua madre, perché poi la madre si risposò con un altro immigrato italiano, e creò poi questo enorme, gigantesco fenomeno che è stata la più grande banca commerciale del mondo. La cosa che mi ha sempre colpito nel raccontare questa storia alle poche vittime che mi capitava di beccare e disposti ad ascoltare è che l'Italia, noi italiani, abbiamo quasi una forma di vergogna per le cose belle che riusciamo a fare. Cioè, siamo talmente ricchi di storia, di arte, di bellezza, che ci pare pure male raccontare che la più grande banca commerciale è stata fondata da un italiano. In compenso abbiamo costruito la fama dei mafiosi e dei delinquenti. Un nostro grande connazionale, Mario Puzzo, scrive un romanzo, Il Padrino. Un altro nostro discendente dall'Italia, Francis Ford Coppola, ci fa un film. E se voi andate dal Polo Nord al Polo Sud, se girate per l'Equatore, a un certo punto dice Irene from Sicily, do you know Padrino? Tutti ti dicono, sì, Don Vito Corleone, chiunque. Allora, voglio dire... Allora, ci sarebbe anche Amedeo Peter Giannini nel nostro carnet. C'è una storia di successo straordinario degli italiani, che però gli italiani tendono ad avere il pudore di non raccontare. Il cielo solo sa perché. Molto bene che oggi il Corriere della Sera gli dedichi una pagina.
Ci vuole una narrazione, Davide, a questo punto ti prendi in carico l'onere di costruire, di ricostruire con qualcosa che diventi virale.
Un libro,
nel mondo.
Un libro,
una serie, un film, un podcast, perché no? Lo produciamo qui su RTL 102.5. Termina qui la rassegna stampa di oggi, 7:35 minuti. Grazie Davide Giacalone, ci ritroviamo domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Veniamoci incontro, perché è un periodo difficile, lo sapete, siamo nel momento più caldo in assoluto dell'anno, l'ondata di calore si fa sentire, soprattutto la sera non è facile prendere sonno, credo che ci stiamo passando un po' tutti. Come si fa a dormire bene d'estate? Lo chiediamo in diretta al professor Luigi Ferini Strambi, direttore del Centro del Sonno dell'ospedale San Raffaele. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, partiamo magari dagli errori, quelli più comuni che commettiamo prima di andare a dormire, che ci fanno magari poi dormire male?
Ma sicuramente uno dei primi errori è quello di andare a letto troppo tardi, cioè questo è una delle cose fondamentali, perché so benissimo che purtroppo durante il periodo estivo si tende ad avere più vita sociale, questo va benissimo, ma a volte si stravolgono un po' quelli che sono i propri ritmi, il proprio ritmo del sonno e della veglia, quindi evitare di fare veramente, insomma, delle lunghe tirate notturne. L'altra cosa fondamentale è cercare di bere poco alcol, perché purtroppo l'alcol sappiamo che a volte facilita l'addormentamento, però poi è un grande nemico del sonno, perché non ci fa avere il sonno profondo, ci crea continui risvegli nel corso della notte, quindi anche questo sicuramente è una cosa negativa. Evitare poi l'altra cosa importante, evitare le discussioni, le tensioni serali, ma questo vale sia d'inverno che d'estate, cioè quindi la cosa fondamentale è che dobbiamo sapere che prima di addormentarci bisogna spegnere i centri della veglia e attivare quelli del sonno, ma se noi ci arrabbiamo, se siamo in tensione per qualunque motivo, questo sicuramente non ci facilita.
Non favorisce. Senta professore, poi c'è il grande dilemma dibattutissimo: dormire con o senza aria condizionata, con o senza ventilatore. Che ci racconta? Questo ovviamente riguardo soprattutto queste giornate impossibili, dove magari di notte abbiamo ancora 28, 29 gradi, 30.
Ecco, allora un'altra cosa fondamentale è quella di ricordare che durante la notte la temperatura corporea comunque si abbassa. Quindi allora se noi utilizziamo il condizionatore va benissimo, ma soprattutto evitare però il raffreddamento eccessivo della stanza, anche perché questo poi comporta chiaramente che quando si arriva verso le 3, le 4 del mattino, quando c'è il picco minimo della temperatura corporea, inevitabilmente ci si sveglia magari con questa sensazione di essere stati messi in una ghiacciaia. Quindi chiaramente va abbassata la temperatura, anche perché, e questo è un aspetto molto interessante, c'è stato un recente studio che ha dimostrato come purtroppo con il riscaldamento del pianeta, con il fatto che andiamo avanti sempre verso temperature più elevate, perderemo sicuramente un po' del nostro sonno. E una cosa che succede quando noi ci addormentiamo, il nostro corpo ha bisogno di raffreddarsi per favorire l'addormentamento, quindi sicuramente il caldo è un grande nemico del sonno.
Poi cambiamo un attimo argomento, professore, perché mi metto in mezzo a quegli ascoltatori che ci scrivono, chiamano per esempio addormentarsi con le cuffiette all'orecchio, ormai sono sempre più miniaturizzate, quindi magari si ascolta la radio, si ascolta la musica, eccetera. Può dare fastidio al sonno avere la cuffietta, magari ascoltare della musica, oppure magari davvero concilia, come molti di noi sembra, insomma, sia così?
Beh, qui è vero che un rumore o comunque il fatto di avere sentire della musica se può favorire magari l'addormentamento, perché ci si rilassa e quindi si scivola più facilmente verso il sonno. Ma una cosa fondamentale è che quando dormiamo il fatto di avere dei rumori esterni va a frammentare il nostro sonno, cioè ci crea dei micro risvegli. Noi non ci accorgiamo assolutamente di svegliarci, ma il nostro cervello si sveglia. Quindi se va bene da una parte per l'addormentamento, per cercare di addormentarsi più facilmente, sicuramente poi questo può però comportare una frammentazione del sonno.
Allora, apriamo un altro capitolo, dottore, le do un titolo, poi lei completa. Le regole della pennichella perfetta, soprattutto d'estate, è importantissima, magari le persone hanno anche più tempo e quindi riescono a farla. Quali sono le regole, gli errori da non commettere, la durata giusta?
20-30 minuti, non di più. Questo è il primo dato fondamentale, perché se poi si fa una pennichella di 2-3 ore non è più una pennichella, ma è un sonnellino vero e proprio che va poi a interferire con il sonno notturno. Cioè, quindi la pennichella ideale dura appunto 20-30 minuti, è sicuramente importante perché risponde a un'esigenza fisiologica che abbiamo tutti noi. Tutti noi dobbiamo aprire questa piccola finestra al sonno nel primo pomeriggio, e questa è una cosa veramente fisiologica, e quindi sicuramente fa bene anche perché migliora tutte quelle che possono essere le nostre prestazioni poi nel pomeriggio, quindi chi ha la possibilità di farlo fa sicuramente bene. Però d'altro canto, ripeto, attenzione alla durata, perché questa è esperienza comune di tutti noi. Se noi magari dormiamo non 20-30 minuti ma dormiamo un'ora, rischiamo poi di arrivare al sonno profondo, e quando ci risvegliamo siamo anche di cattivo umore, siamo un po' frastornati, e quindi è importante la durata.
Quindi o si fa il ciclo intero del sonno, altrimenti tanto vale farla breve, no? È un po' così, esatto. Un'ultima curiosità: c'è qualcosa di consigliabile di cui nutrirsi o da bere prima di andare a letto per favorire appunto di nuovo il sonno?
Il fatto di magari, come dicevo prima, evitare l'alcol, perché questo sicuramente è una cosa che va evitata. Evitare anche diciamo di bere eccessivamente, proprio perché poi questo poi a volte può chiaramente creare la necessità di svegliarsi per andare a farti pipì, quindi certo. Evidentemente. Ma una cosa altrettanto importante, oltre all'alimentazione, quindi evitare gli eccessi comunque. Una cosa fondamentale, abbiamo citato prima anche per il problema del caldo, del riscaldamento, utilizzare sempre, ad esempio, dei materiali molto, diciamo così, molto molto freschi, cioè quindi è meglio utilizzare un pigiama di cotone, una cosa, cioè quindi un materiale che non consenta al nostro corpo di restare caldo, cioè quindi chiaramente tutte le fibre sintetiche, tutte queste cose vanno
sono da evitare, proprio. Sono da evitare. Grazie al professor Luigi Ferini Strambi, direttore del Centro del Sonno dell'Ospedale San Raffaele. A presto, buona estate e buon lavoro.
Arrivederci.
Buongiorno Don Antonio.
Ciao Don.
Eccomi. A me viene da ridere perché dico: date meno consigli e date più esempi.
Vecchio testo.
Meno consigli e più esempi.
Grazie Don.
Grazie. Allora, ne abbiamo già un po' parlato, siamo entrati nel tema scenari che si potrebbero aprire all'indomani della crisi di governo. Tra l'altro, appunto, ci sarebbe anche la possibilità di elezioni anticipate. Allora, vogliamo un po' capire come voterebbero gli italiani qualora si andasse appunto alle urne, quali partiti che sarebbero più avvantaggiati, quali le coalizioni più apprezzate. Insomma, qualcuno lavora su questo, ci fanno delle analisi e degli studi, per esempio YouTrend, e questa mattina ne parliamo proprio con Lorenzo Pregliasco di YouTrend. Lorenzo, bentornato, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno, allora ipotizziamo che si andasse a votare oggi, no? Oggi pomeriggio. Lo scenario quale potrebbe essere?
Diciamo che non sappiamo ancora quanto questa crisi può avere degli effetti sugli orientamenti, no? E sulle intenzioni di voto. Però se ci basiamo sui sondaggi di qualche giorno fa, possiamo dire che probabilmente ci sarebbe una maggioranza di centrodestra in Parlamento. Questo è dovuto sia al fatto che il centrodestra è più avanti come coalizione, sia al fatto che la legge elettorale attuale premia con i collegi uninominali le coalizioni grandi, quelle insomma più forti, che riescono a vincere nei singoli collegi. E quindi questo è un fattore probabilmente anche per i ragionamenti che faranno i leader politici in queste ore.
E così lo stiamo leggendo sui quotidiani, questa mattina leggevamo proprio di Salvini e Berlusconi che dicono: siamo pronti ad andare alle urne, facendo un po' eco a quello che ha detto anche nelle settimane passate Giorgia Meloni, anche nei mesi passati prima che ci fosse la crisi. Ecco, anche Letta però si dice pronto alle urne, ma nel momento in cui dovesse venir meno il Movimento 5 Stelle, ecco, gli italiani comunque potrebbero apprezzarlo oppure no?
Quello è un po' il problema per il PD, cioè andare alle elezioni senza il Movimento 5 Stelle come alleato, cioè avendo perso un alleato importante, no? Negli ultimi anni il PD aveva molto puntato sul Movimento 5 Stelle. In quel caso, cioè con un PD senza Movimento 5 Stelle, ci sarebbe il rischio, proprio vista la legge elettorale che c'è attualmente in Italia, di perdere in molti collegi. Perché nei collegi basta un voto in più, no? E quindi avere una coalizione più ristretta significa avere dei rischi di perdere collegio per collegio. Quindi sicuramente il PD è pronto a votare, però un PD senza Movimento 5 Stelle, senza Conte, sicuramente rischia un po' di più.
Parliamo del Movimento 5 Stelle senza PD a questo punto, quindi soltanto quello di Conte. Secondo, da un tuo punto di vista, rispetto a quanto sta accadendo in queste ore, è più facile che porti a casa consensi perché appunto la base, insomma quelli più convinti, vedono bene questo distacco dal governo, o è più facile invece che gli elettori consueti del Movimento davanti a questa cosa potrebbero insomma ricredersi?
Ma secondo me più questa seconda ipotesi. Diciamo che gli elettori del Movimento sono spaccati sulla crisi e sul sostegno o meno a Draghi, quindi qualunque scelta faccia Conte scontenta qualcuno, diciamo così, scontenta molti anzi dei suoi elettori. Il problema che io vedo è proprio un problema anche di leadership, cioè Conte nasce come leader istituzionale, no? Non come leader barricadero. Per cui secondo me sarebbe poco credibile avere Conte come leader di un movimento barricadero, diciamo alla Di Battista, e questo fa sì che secondo me un Movimento 5 Stelle guidato da Conte, che fa cadere il governo, che precipita il paese alle elezioni anticipate, avrebbe più rischi che benefici a livello elettorale.
Quindi insomma diciamo che a far cambiare idea a molti rispetto a quel 33% del 4 marzo 2018 potrebbe essere effettivamente l'assenza di leadership. Più l'assenza di leadership o più i contenuti, cioè i cavalli di battaglia, quelli che erano i cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, che sono andati magari un po' perdendosi. Il reddito di cittadinanza, abbiamo visto come è andato a finire, il doppio mandato, apriremo il Parlamento una scatoletta di tonno, i rimborsi, eccetera, eccetera. Pesano sulla bilancia tutte e due allo stesso modo?
Pesano entrambe allo stesso modo, ma soprattutto quello che pesa, io credo, è il fatto che insomma, il Movimento 5 Stelle è l'unico partito che è sempre stato al governo in questa legislatura, con la Lega, col PD, poi con tutti, e quindi in un certo senso è il partito di governo per eccellenza, e quindi si prende ovviamente i pro e i contro dell'essere il partito di governo. Per un movimento nato sulla protesta, no? Nato sul cambiamento, sulla discontinuità, è molto difficile mantenere il consenso quando è al governo. Quindi secondo me è soprattutto questo, oltre al fatto che ormai in questa legislatura si è alleato praticamente con tutti i partiti, e questo gli ha tolto un altro così elemento di chiarezza, un elemento distintivo che invece aveva il Movimento fino al 2018.
Ecco, e invece per quanto riguarda il centro, ne stiamo parlando oramai da qualche settimana, fra Toti, Calenda, Renzi, ammesso di aver capito cosa sia esattamente questo centro, come potrebbe essere valutato dagli elettori?
Beh, le due domande, le due parti della domanda sì, sono molto collegate, cioè è difficile rispondere nel momento in cui non si sa che cos'è. E non si sa soprattutto chi lo guida, cioè lì c'è un altro problema grosso di leadership al centro. Ci sono tanti piccoli, tra virgolette, leader, anche abbastanza ingombranti, no? A livello caratteriale e politico, però non si capisce bene chi sarebbe il portavoce o la portavoce di quest'area, e non si sa neanche chi ci starebbe dentro. Calenda, Renzi, Più Europa, Toti, insomma, mi pare per adesso un progetto abbastanza indietro, magari si chiarirà nei prossimi mesi, e chissà che non avremo una super area che va da Di Maio a Giorgetti, passando per Renzi, Carfagna e Calenda. Sarebbe un esperimento inedito.
Pregliasco, prima di salutarci, ci hai detto poco fa che a penalizzare il Movimento 5 Stelle potrebbe essere questi comportamenti, potrebbero essere il fatto di essersi messi un po' con tutti. Allora uno può dire, ma anche la Lega può andare incontro alla prova delle urne allo stesso problema, cioè la Lega di Matteo Salvini, che dopo quel 4 marzo del 18 è andata, ha fatto il governo con il Movimento 5 Stelle, poi è entrata a far parte e ha sostenuto e tuttora sostiene il governo Draghi, pur diciamo non essendo d'accordo con molte delle misure varate dal governo, penso al Green Pass, penso a tutta la gestione della pandemia, può penalizzare alla prova delle urne questo?
Allora un po' sì, poi sulla Lega devo dire vedo anche un problema di leadership, nel senso che la Lega ha avuto una leadership molto forte con Matteo Salvini tra il 2018 e il 2019, quando era arrivata, no, ai suoi massimi nei sondaggi, nei giorni della crisi, del papete, chiamiamolo così, e poi però questa leadership si è un po' affannata e al contrario è salita quella di Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni. Quindi secondo me sulla Lega conta anche molto questo.
Lorenzo Bregliasco, proprio un'ultima battuta, ma qui ti chiederei di estrarre la sfera di cristallo. Da osservatore, cosa deciderà di fare Draghi?
Questo andrebbe chiesto a lui e penso che lo sappia solo lui, ammesso che lo sappia, mettiamola così.
Quindi no, non c'è una risposta, bisogna aspettare le sue decisioni, no, mercoledì.
Ho idea che questi 5 giorni siano, da quando è stato rimandato alle Camere a mercoledì, siano lunghi, mettiamola così, e quindi magari potrebbe cambiare qualcosa rispetto a quello che ci aspettavamo 2 giorni fa.
Grazie allora Lorenzo Fregliasco, Utrend, torniamo a sentirci prestissimo, anche se non ha la sfera di cristallo, però tutto sommato spesso ci prende. Grazie, buongiorno.
A presto, grazie.
Buon lavoro.
Adesso, come vi abbiamo oramai abituati da qualche settimana a questa parte, vogliamo chiacchierare con un sindaco. Prosegue il nostro viaggio nell'Italia che sta affrontando ovviamente l'estate. Come si prepara la capitale? Come sta affrontando l'estate la capitale, Roma? Vogliamo chiacchierare con il sindaco Roberto Gualtieri ai nostri microfoni. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno sindaco. Allora, parleremo di cose così e così. Intanto, insomma, in cima all'attualità c'è l'inceneritore che alla fine ha scatenato una quasi, adesso non sappiamo neanche bene come esprimerci perché dobbiamo aspettare mercoledì, ma comunque crisi di governo.
Ma io non penso che sia questa la ragione di questa crisi, che poi spero veramente, come tanti altri sindaci, abbiamo firmato un appello molto accorato, diciamo così, non diventi una crisi, perché sarebbe incomprensibile, sbagliatissimo per il paese e per gli italiani. No, quello che noi vogliamo realizzare è una cosa normale. Roma per anni ha vissuto su una discarica molto inquinante, la più grande d'Europa, che è stata giustamente chiusa nel 2013, ma da allora non è stato fatto più nessun impianto, e quindi spendiamo tanto togliendo soldi per la raccolta con la TARI più alta d'Italia, inquiniamo tanto per portare i nostri rifiuti in discariche e termovalorizzatori in giro per la regione, in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, e questo a detrimento anche della qualità della pulizia. Quindi è una cosa normale fare quello che avviene in tutte le altre capitali europee, cioè avere i moderni impianti di trattamento dei rifiuti, favorire la differenziata, lavorare per ridurre i rifiuti, e tra questi impianti naturalmente ci deve essere anche un termovalorizzatore che con la frazione indifferenziata la prende e la trasforma in energia pulita.
Sindaco Gualtieri, a proposito proprio di rifiuti, insomma, che finora abbiamo parlato di come saranno smaltiti prossimamente, però abbiamo bisogno anche di capire com'è la situazione ora, com'è la situazione oggi. Il turista che dovesse arrivare a Roma in questi giorni, che città vi vedrebbe dal punto di vista rifiuti?
Ma vedrebbe una città che ha subito nelle scorse settimane l'effetto di questa insufficienza degli sbocchi, perché c'è stato, come forse gli ascoltatori sanno, un incendio che ha distrutto uno dei più grandi impianti di trattamento dei rifiuti di Roma, che in realtà li trasforma semplicemente per poi mandarli in scariche termovalorizzatori, e questo ha reso molto difficile la situazione per parecchie settimane, perché mancava uno sbocco. Adesso abbiamo trovato gli sbocchi temporanei alternativi, perché l'unica soluzione strutturale è quella del termovalorizzatore, e quindi la situazione sta migliorando e migliorerà finalmente nei prossimi giorni. Quindi tanto lavoro da fare, tra l'altro stanno partendo le nuove squadre di spazzamento e pulizia delle strade e dei marciapiedi che abbiamo introdotto, con le nuove assunzioni, con le nuove spazzatrici. Insomma, la situazione migliorerà fortunatamente, ma per avere una soluzione piena del problema dei rifiuti a Roma bisogna realizzare gli impianti, ed è quello che noi faremo.
Ecco sindaco, proprio sulla questione degli incendi abbiamo letto, insomma, alcuni quotidiani che non erano convintissimi della questione Dollo. Noi abbiamo chiacchierato anche con alcuni esperti del WWF che raccontano incendi di quella portata non nascono da soli, evidente. Ci racconta a che punto sono le indagini, a che punto siete arrivati?
Ma sicuramente alcuni di questi incendi sono dolosi, perché in alcuni casi sono persino stati identificati piromani, in altri casi non si sa se sono colposi o dolosi, quindi c'è sempre la mano dell'uomo, perché appunto non sono incendi, come tutti i tecnici hanno detto, che sono nati per autocombustione, e bisogna capire se c'è stato, diciamo così, disattenzione da parte di chi accendeva un fuoco, eccetera, o invece una volontà proprio criminale, vorrei dire, di appiccare un incendio, come nei casi in cui già gli elementi sono abbastanza solidi per andare in questa direzione, in alcuni casi sono proprio delle certezze. Quindi molti incendi dolosi, alcuni incendi che non si sa ancora se sono dolosi o colposi.
Sindaco, allora, guardando un po' i prossimi mesi, anzi i prossimi anni, noi crediamo che la capitale Roma abbia bisogno di tornare ad essere estremamente competitiva, e in questo senso va la candidatura per Expo 2030. Però qualcuno dice, senza Draghi al governo questa candidatura, come dire, è un po' a rischio. Come vi state preparando a tutto questo?
Ma sicuramente un Presidente del Consiglio forte e autorevole come Draghi è anche un elemento di forza per la nostra candidatura, che poggia su un team d'eccellenza che sta preparando un progetto davvero innovativo, avanzato, di Expo, che realizzerà una grandissima operazione di rigenerazione urbana di un quadrante della città, nel segno della sostenibilità, nel segno dell'innovazione, con la cultura, le università, un Expo che non vuole solo ospitare temporaneamente dei padiglioni, ma vuole trasformare permanentemente un'area, rendendola un'area bella, verde e con un forte rapporto tra l'ambiente, la cultura, la ricerca, visto che si tratta dell'area di Tor Vergata. E noi intorno a questo naturalmente stiamo lavorando per rilanciare Roma come grande meta di grandi eventi internazionali. Abbiamo avuto tanti eventi sportivi, abbiamo riportato a Roma Valentino e come luogo di cultura. Mi permetta di dire che domani parte una delle nuove iniziative a cui tengo di più, che è dedicato un po' a Renato Nicolini, nuova arena al Parco degli Acquedotti, un luogo bellissimo in cui ci saranno non solo proiezioni di grandi classici gratuiti, ma ci sarà soprattutto delle introduzioni d'autore. Si parte con i mostri, con Ricchi e Gianmarco Tognazzi, lo Sbrales con i Manetti Bros e tantissime personalità, Nanni Moretti che presenta Caro Diario e tantissimi altri, appunto, tornatore su Sergio Leone, e si chiude con Rosi, il documentario di Gianfranco Rosi con Nicolini sul Graccordo Anulare. Quindi è un appuntamento imperdibile di Roma, che ritorna a avere una vera estate romana.
Ci piace molto, e piace molto ai romani la sua proposta. Adesso dobbiamo capire meglio da lei come andrà messa a terra, no? La proposta dei mezzi pubblici gratuiti, trasporto pubblico gratuito a Roma, durante l'autunno, quando si riaprono un po' le scuole, no? Lei è stato colui che ha lanciato questa idea. Ci racconta meglio cosa ha in mente?
Sì, l'ho lanciata per tutto il paese, ed è una proposta al governo, alla discussione tra i partiti, che dovrebbero, io penso, rilanciare l'azione del governo Draghi e concordare provvedimenti di questo tipo, che sono, che è il provvedimento che è stato preso in Germania e in Spagna, proprio, e che sta molto, molto apprezzato, molto importante. E cioè funziona così: lo Stato investe una tipologia degli aiuti, noi abbiamo delle risorse che si possono utilizzare, l'ha detto anche Draghi, per il buon andamento delle entrate fiscali dei mesi dell'anno scorso, e quindi non è necessario fare uno scostamento, non è necessario, diciamo così, aumentare le tasse. È un intervento, secondo me, con quello tedesco e quello spagnolo, tra i più efficaci, perché certo, contemporaneamente, abbattendo il costo del trasporto pubblico, aiuta in modo veramente concreto soprattutto le fasce di lavoratori, di pensionati a basso reddito, e al tempo stesso, incentivando il trasporto pubblico, concorre alla riduzione del consumo energetico, alla riduzione dell'inquinamento, e quindi aiuta anche a rilanciare una cultura del trasporto pubblico e anche aiutare poi a investire sul trasporto pubblico, determinando un vero e proprio circolo virtuoso. Quindi io penso che ci sono le risorse per fare quello che hanno fatto in Germania e in Spagna, e credo sarebbe molto bello che anche l'Italia lo facesse.
È un'ottima iniziativa, soprattutto che guarda al futuro, anche in ottica sostenibilità e tutto il resto. Sindaco, a noi piace essere molto concreti. Lei può immaginare che cosa leggiamo noi nei messaggi al 378-378-1025. Persone che vivono a Roma dal centro alla periferia e dicono: sì, però noi vogliamo delle risposte sul tema dei rifiuti, perché così non si può andare avanti. Ecco, se lei dovesse prendersi un impegno ai nostri microfoni con i suoi cittadini, che cosa dice in questo senso?
Allora, io intanto ai cittadini, che giustamente hanno anche il diritto di non essere, insomma, di dire: non me ne importa niente la tua spiegazione, ma io ho il dovere di spiegare ai cittadini che se va a fuoco e se diventa non utilizzabile l'impianto più grande, che tratta 8.000 tonnellate di rifiuti a settimana, è chiaro che una parte di questi rifiuti, finché non si trovano gli sbocchi alternativi, rimangono sulle strade, e siccome noi non abbiamo i nostri impianti, che sono esattamente quelli che voglio costruire, trovare gli sbocchi alternativi è una cosa abbastanza complicata, che abbiamo fortunatamente concluso. E quindi io posso dire che noi stiamo lavorando con il massimo impegno proprio per superare questa situazione, e come ho nelle numerose riunioni con i vertici di AMA ci siamo dati, adesso erano 10 giorni, adesso entro una settimana io penso noi saremo in grado di essere compiutamente tornati alla situazione.
Una settimana.
Quindi,
Sindaco Gualtieri,
devo dire, ho visto titoli, ma già in realtà nei giorni scorsi un po' di miglioramento si sta avendo, ma c'è ancora tanto da fare, ci sono ancora zone e soprattutto vorrei sottolineare che noi non ci vogliamo limitare a tornare a come stavamo un po' meglio prima dell'incendio, ma abbiamo lanciato questa nuova sistema di squadre che sono partite e da qui a dicembre copriranno tutta la città di nuove squadre con 655 persone che ricominciano a fare quello che non si faceva a Roma da anni.
Chiarissimo,
cioè,
Sindaco.
La pulizia, lo spazzamento e la
dobbiamo chiudere. Sindaco, siamo in chiusura. Un commento flash: qualche giorno fa è stato con noi l'ex sindaco Marino, si è messo a disposizione qualora lei lo voglia chiamare per insomma un confronto, dare una mano, eccetera. Pensa che ci siano margini di collaborazione in un sì o un no?
Ma assolutamente sì, beh, anche perché già abbiamo iniziato a collaborare. Ho presentato con lui una mostra di una bellissima scultura che lui ha voluto portare a Roma, abbiamo parlato di questo, mi ha dato una mano su questo autobus a 3D bellissimo con cui si possono vedere i fori come sono e come erano nell'antichità, e quindi ci sentiamo e lo chiamerò presto per continuare il nostro confronto.
Insomma, ci ha fatto una promessa intanto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, cioè tra una settimana Roma sarà pulita, perché quella è la strada da seguire, deve splendere,
no,
una
guardi,
città
per
bellissima.
Per essere pienamente pulita gli devo chiedere più tempo. Sarà
quanto? 15 giorni?
Di emergenza. No. Io ho detto
di più.
Essere come merita, cioè diciamo pulita come un borgo,
quanto?
Diciamo così, del Trentino, ci vogliono un paio d'anni per raggiungere l'eccellenza.
Un paio d'anni.
Che tra una settimana, no, per essere la pulizia che merita Roma e che non ha mai avuto in questi anni. Noi vogliamo fare, non ci accontentiamo della norma.
La strada è avviata.
Grazie sindaco. Grazie, buona giornata.
Tra una settimana l'emergenza sarà superata. Questo
torni a trovarci sindaco, perché purtroppo il tempo è finito, ma noi di Roma dovremmo parlare più spesso. Grazie, a presto.
Grazie,
buon lavoro.
Grazie.
Da Giusy Legrenzi, Massimo Lonigro, Enrico Galletti, è davvero tutto. Noi torniamo domani puntuali alle 6.
Ciao.